Quale significato lei attribuisce alla ricorrenza di queste settimane in merito ai 75 anni dei rapporti diplomatici ininterrotti tra la Santa Sede e Cuba?
Realmente, per noi tiene un gran significato.
Per noi questa ricorrenza ha realmente un grande significato. Sono relazioni trascorse con grande normalità. Nel momento in cui furono stabilite, a Cuba si attraversava un momento politico molto convulso. Erano i tempi della prima dittatura di Fulgencio Batista. Anni dopo arrivò la rivoluzione cubana, nel 1959, e ciò significò un grande cambiamento nell'ambito economico, politico, sociale. Lungo questi anni, e direi specialmente dopo il trionfo della rivoluzione, questi rapporti hanno avuto dei grandi contenuti. Penso che siano stati rapporti di grande utilità e profitto sia per il popolo cubano, sia per la Chiesa Cattolica Cubana e la Santa Sede. Ci sono stati momenti di comunicazione, di coincidenza di vedute in questioni importanti, significative. Ci sono stati momenti rilevanti, come fu la visita di Sua Santità Giovanni Paolo II a Cuba nel 1998 e la visita dell'allora nostro presidente, leader storico della rivoluzione, Fidel Castro, a Roma. Sono stati dunque momenti più significativi, per così dire, ma certamente non sono gli unici. Ci sono stati anche altri momenti importanti lungo questi anni.
In questi anni si sono avvicendati diversi pontefici e molti hanno avuto una particolare sollecitudine per Cuba. Voi vi sentite più legati ad un papa in un modo speciale?
Io sto in questo momento studiando più il pontificato di Juan XXIII.
Proprio in questo momento stiamo approfondendo il pontificato di Giovanni XXIII. Io lo conosco un po' meno. Ad ogni modo non farei distinzioni tra un pontificato e un altro. Metterei in evidenza il rapporto istituzionale tra la Santa Sede e lo Stato cubano. Nel periodo successivo al trionfo della rivoluzione non oso fare distinzioni, anche se mi piace mettere l'accento sul fatto che nel pontificato di Giovanni Paolo II si registrarono questi due fatti significativi citati poc'anzi: la visita del nostro presidente e i colloqui tenuti in Vaticano e poi la visita di Sua Santità a Cuba. Per quanto riguarda Benedetto XVI, noi lo apprezziamo molto, in particolare la sua enciclica, nella quale troviamo ottiche di analisi molto vicine a ciò che pensa Cuba riguardo a molti problemi mondiali internazionali. Ci sono molte questioni di ordine economico internazionale riguardanti il ruolo dell'etica nelle società odierne, i valori umani, il bisogno di solidarietà, il bisogno di carità, come si legge nel titolo della lettera enciclica La carità nella verità, che sono vicine alle posizioni di Cuba. Rispetto a Giovanni XXIII è vero che ebbe molto interesse per le vicende cubane, in particolare nei momenti di ciò che è conosciuto come la crisi d'ottobre nel 1962.
Che è conosciuta internazionalmente come la crisi di ottobre 1962.
Come valutate la posizione della Santa Sede sul blocco economico e contro Cuba, che in Europa chiamano embargo?
Io non mi atrevo a interpretare la posizione della Santa Sede, la propria Santa Sede, attraverso di...
Bene, certamente non è il caso che io mi proponga come interprete della posizione della Santa Sede. Nella persona di Sua Santità, prima Giovanni Paolo II e poi Benedetto XVI, la sede apostolica è stata chiara nell'affermare che rifiuta le misure che hanno come scopo il blocco e l'isolamento di Cuba, in particolare nel campo economico, appellandosi e incoraggiando invece un dialogo con il mio paese, favorendo così la presenza di Cuba nella comunità internazionale, libera da qualsiasi limitazione di questa natura. Blocco o embargo? Dal nostro punto di vista in realtà si tratta di blocco. Si parla di embargo quando si tratta di un'operazione commerciale oppure di un documento che non deve essere pubblicato prima di un certo momento. Invece, quando a un paese viene impedito di importare, esportare, fare uso della sua moneta, si confiscano i suoi prodotti nei mercati esteri, si vietano i viaggi dei suoi cittadini in altri paesi, non si applica un embargo.
Impide il viaggio dei suoi cittadini a ese paese, non sta praticando un embargo.
Recentemente l'arcivescovo della Habana, cardinale Jaime Ortega, ha parlato di questa situazione e si è appellato alle parti perché, a prescindere di condizioni precedenti che non si giustificano, si potesse andare avanti aprendo un dialogo sincero.
Io leggo l'intervista al cardinale Ortega, cui ti hace referenza.
Sì, ho letto quest'intervista alla quale lei fa riferimento, mi sono sembrate parole molto sensate. Lei sa bene che nel corso della campagna elettorale negli Stati Uniti sono nate delle aspettative. Il presidente Obama, senza promettere la fine del blocco, annunciò alcuni cambiamenti politici, prospettando più dialogo e meno tensioni nei rapporti con Cuba. Il presidente Raúl Castro ha dichiarato che Cuba è disponibile a discutere con un'agenda aperta su qualsiasi tema, ma a partire innanzitutto dal rispetto dell'indipendenza, della sovranità e dell'autodeterminazione di Cuba e poi, in secondo luogo, chiedendo che non ci siano precondizioni su questa base, si può discutere su qualsiasi cosa.
Passando ora alle notizie degli ultimi giorni, ovvero i colloqui con il presidente Raúl Castro, del cardinale Jaime Ortega e di Monsignor Dionisio García, presidente dell'Episcopato, a proposito dei prigionieri politici o di coscienza, degli scioperi della fame, cosa può aggiungere o come può commentare questa situazione?
Te menziono un tema specifico che è il tema del preso.
Lei ha fatto riferimento al tema specifico dei prigionieri. Noi a Cuba riteniamo che non ci siano prigionieri di coscienza o prigionieri politici. I detenuti prima e dopo il 2003 sono persone che hanno violato le leggi e non per ragioni politiche o di coscienza. Sono persone che hanno agito secondo coordinate orientate e in molti casi finanziate da una potenza straniera. Si tratta di comportamenti che in tutti i paesi sono codificati come un reato, anche negli Stati Uniti. Molti di questi prigionieri sono responsabili di reati comuni e questi detenuti ricevono un trattamento adeguato. Noi ci sentiamo orgogliosi del fatto che a Cuba non esistano i desaparecidos, gli scomparsi. Quando si arresta un individuo si spicca un ordine di arresto, c'è un nome e un cognome, le forze dell'ordine sono in divisa, quindi identificabili. I luoghi di reclusione sono riconosciuti ufficialmente e poi tutto termina con un processo. Da noi non si maltrattano i prigionieri, anche se si possono registrare dei casi singoli, la responsabilità ricade su una determinata persona. Il caso dei prigionieri a Cuba non dovrebbe essere una priorità dell'agenda dei diritti umani, giacché vi è stata collaborazione con l'ONU per migliorare le cose che si ritenevano necessarie. Nei colloqui del presidente con il cardinale Ortega e Monsignor Dionisio García si è parlato dei prigionieri come una delle questioni nazionali e internazionali. Si faranno comunque dei passi avanti per cercare un miglioramento per ciò che è più umano.
Si daranno passo sempre in la búsqueda de lo mejor, de lo que sea más humano.